vabbè, sempre per parlare di lotte territoriali, diciamo, oggi c'è stato il processo di Cassazione del maxi processo per i 53 imputati legati allo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena, infatti del 27 giugno e il 3 luglio. E vabbè, purtroppo non c'è molto da dire perché per un errore di forma il processo è stato rimandato al 27 di aprile, e, in cui comunque ci sono 30 persone che rischiano da un anno a 4 anni di pena, e 4 anni e passa di pena. E niente, oggi sono stati presidi sia fuori in piazza Roma, fuori dalla Corte di Cassazione, che in Val di Susa, dove la polizia ha cercato di impedire che avvenisse il presidio. Ed è stato anche un momento molto bello perché si sentiva anche molto forte il richiamo della SAD, anche se noi purtroppo non potevamo essere lì oggi, ma la lotta Notav e la lotta la SAD sono da tanti anni gemellate, e quindi si sentiva anche molto forte questa cosa. Io personalmente avrei voluto festeggiare alla SAD la mia condanna, ma purtroppo non, per motivi personali non ce l'ho fatta. E niente, riguardo a questa cosa qua, purtroppo per adesso siamo ancora sotto scacco dello Stato. Quello che è stato un po' ribadito sono appunto le posizioni dei PM che ribadiscono il fatto del concorso morale, la presenza non giustificata di questi attacchi, cioè la giornata che è stata quella più forte in risposta allo sgombero della Maddalena, che è stata il 3 luglio, che è stata una giornata fortissima, e in cui appunto, vabbè, oggi mi hanno fatto questa breve intervista in cui ho raccontato di questa cosa del pane, perché il PG, che sarebbe da parte del pubblico ministero, per sostenere le proprie tesi e quindi anche la giustezza delle condanne, diceva che questi ragazzi erano lì non per difendere, non perché avevano necessità del pane, non avevano fame, ma per altri motivi si erano organizzati, diciamo, e quindi c'è stata questa breve cioè ripresa, diciamo, di quello che diceva lui, perché appunto la difesa di un territorio come quello della Val Susa, quello che ha prodotto in questi 20 anni questa comunità, e anche lo slancio che ha dato a tutte le lotte territoriali, no MOS, no TAV, ricordiamo che anche stanotte il cantiere della TAP, scusate, no MOS e no TAP, è stato attaccato violentemente e un compagno è stato arrestato. Diciamo che è stata una spinta fortissima che ha dato anche il via a questa grande lotta che poi si è prodotta anche in Francia, per cui in questi anni si sono creati tanti collegamenti e una forte gemellanza, diciamo. E niente, cioè, aspetteremo, purtroppo siamo un po', appunto, come dicevo prima, sotto scacco, quindi aspetteremo il 27 aprile. Spero che le azioni di solidarietà si moltiplichino anche in vista di quello che sta succedendo, cioè anche il fatto di pensare che cosa possiamo fare noi oggi per la SAD vuol dire anche parlare di tutte queste lotte territoriali e dargli sempre più voce, perché noi l'abbiamo vissuta per tanti anni, ultimamente siamo impelagati nel non movimento milanese o nelle proprie città, però ci siamo un po' dimenticati della forza che ha prodotto e che ci ha dato a tutti quanti questa lotta. E quindi anche chiedersi che cosa possiamo fare prossimamente vuol dire anche, cioè, continuare a resistere, a fare esistere questi territori che danno sempre più linfa alle lotte. Poi non so se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, cioè, noi purtroppo oggi appunto abbiamo sentito il tedio della giustizia italiana dentro questi palazzi immensi in cui si rappresenta, con soffitti alti 20 metri, statue gigantesche e linguaggi incomprensibili ai più, in cui appunto hanno ribadito le loro posizioni contro questa lotta e l'idea di condannare 50 persone. Adesso non ho quantificato gli anni, ma sono più o meno 50 anni di condanne tra tutti quanti, e basta. Poi volevo dire, se, dato che c'è venerdì sera ci sarà un'assemblea a Bussoleno, il movimento Notav, dato che la sentenza è stata rimandata, si può anche rilanciare, cioè sarebbe interessante anche provare a rilanciare la lotta, anche in vista della grande giornata del 19, no, scusa, domenica, domenica, la chiamata grossa che ci sarà alla SAD. Tra l'altro, chi volesse, noi sappiamo da sempre che nel momento in cui la SAD viene sgomberata tanta gente si muove e la Val di Susa si rende anche disponibile a organizzare spostamenti e spole, quindi chi ha voglia di... Adesso noi computati parteciperemo sicuramente all'assemblea, proveremo magari a portare delle proposte e cioè, l'idea sarebbe quella di fare delle azioni di solidarietà qui e provare ad andare in massa alla SAD il prima possibile. E basta. Proviamo a chiamare Oreste che... Niente, io volevo solo fare una domanda a Toto, intanto che Oreste, perché l'altro giorno abbiamo fatto una chiacchierata, una sorta di intervista, in cui abbiamo parlato anche molto dell'utilizzo dei media e anche della musica. Mi ricordo quando noi abbiamo partecipato anche personalmente ai momenti di sciopero contro la lavatravail, la potenza dell'utilizzo dei media e anche dei cantanti, di tutti gli artisti che si mettevano anche un po' in gioco in questa cosa qua, ci aveva portato anche a portare qua questo movimento. E ci siamo accorti un po' facendo delle riflessioni che cioè, l'uso della tecnologia oggi in Italia nel movimento è completamente differente, a volte annienta ogni tipo di possibilità di ribellione o di potenzialità, diciamo. Mentre invece lì cioè, proprio hanno anche imparato un metodo, un utilizzo, per cui l'utilizzo dei media viene utilizzato tantissimo, ha una viralità pazzesca e riesce anche a spostare, come diceva prima, l'asse delle questioni in piazza, diciamo. Se voleva farci, magari Toto voleva raccontarci un po' questa cosa qua, anche con qualche esempio.
Beh, è super interessante come argomento, ma... Adesso non so se Oreste, credo che sia in linea. Cosa facciamo? Sospendiamo la...
Risolviamo i problemi
tecnici. Ok, beh, no, è una questione importante e enorme da affrontare. Una cosa che proprio cioè si nota rispetto all'utilizzo di smartphone e affini sostanzialmente, ma principalmente smartphone in Italia e in Francia, che in Francia esiste anche un portato teorico di critica nei confronti di queste nuove tecnologie. Beh, tanto mi stavo annoiando di brutto, quindi adesso vediamo Oreste.
Anche dopo Oreste non si può dire niente, quindi.
Sì, è finita.
Salutiamo.
Insomma. Meno Facebook e più scontri.
Pronto.
Ciao Oreste.
Sei con noi. Ecco. Allora.
Tra l'altro in piazza. Sei in piazza, Oreste? Dove sei?
Io ho un ritorno di voce, ma va bene così, no?
Sì, no, non l'abbiamo, va benissimo.
E forse stavolta sarà motivo di forza maggiore essere brevi, perché siamo sempre più sull'aleatorio come mezzi tecnici, come tutto. Mi sembrava di sentire forse la voce di Toto, e quindi riprendo un po' il testimone di una sorta di reportage. Allora è un po' difficile, è certo che qua si vive ancora una volta una accelerazione formidabile è un termine che bisognerebbe evitare, ma diciamo un'accelerazione, un'intensità, accelerazione a volte un po' frenetica, perché ci sono tanti qui che in leggera differita zampillano da una parte all'altra. In questo momento certamente nell'area metropolitana di Parigi e in Francia è chiaro che bisogna evitare di fare subito delle specie di trionfalismi che rischiano la mitopoiesis, però è chiaro che queste giornate così intense poi valgono anche come tanti pomeriggi che non finiscono mai. Dicevo di oggi, adesso io sto qua a Tolbiate, in questa facoltà occupata come anche altre, ma questa è diventata un po' una specie di centro dura da più di 2 settimane. E la facoltà qui a Tolbiate si è ribattezzata Comune Libero di Tolbiate, la libera comune di Tolbiate. Ho sentito il chiasso sottavanti.
Sì, digli di abbassare il tono di voce. Che...
No, io l'abbasso?
No, scherzavo.
Ah, sì. Allora, oggi per esempio era annunciata, dopo una giornata di cortei, assemblee, rioccupazioni, per esempio oggi c'è una sorta di occupazione nuova a Paris-Trois, la facoltà di Jussier, e per Dura c'è stata una grande assemblea che ha rinnovato l'occupazione di vari antichi, di varie aule magne a Paris, la facoltà un po' storica, l'ex facoltà di Vincennes a Saint-Denis, a Nanterre. Si tenta ogni giorno, anche se è difficile perché è un campus, e comunque lì si è assistito a questo colpo a freddo della polizia e invade un'assemblea, arresta 4 persone. E tutto questo in questa specie di melange, no? Dopo che c'erano stati grandi colloqui sul 68, solo non più di 10 giorni fa. Allora qui annunciava Parigi Informazione Loppe, che è un calendario molto preciso delle iniziative del giorno, annunciava l'assemblea annunciava un'assemblea un po' generale alle 8. Quando sono arrivato, per una volta puntuale, per evitare casini, ho sentito già all'uscita del metrò una rumori di grande festa, e in quella che viene chiamata la fossa, mi sto spostando, e che è uno spazio in basso di questo brutto edificio sgraziato, una specie di torre, e in basso c'è questa fossa che però con dei gradoni di calcestruzzo, cemento armato e una cancellata davanti, però può diventare un'altra cosa, può diventare una dorata, può diventare una grande arena. E quando sono arrivato c'era, e lo dico, partiamo da questa cosa della festa, c'era la fanfara degli invisibili, che sono un po' i fratelli, i complici parigini, francesi, della banda degli Ottoni a Scoppio, un po', e suonava un assortimento di cose, ma con un'allegria gioiosa, con la gente che ballava, rispondeva ai cori. Prima si riconosceva una canzone che è diventata un po' un classico, mi sembra che si chiama Dirty Small Town, e poi sono partiti con Ashima, e poi l'Internazionale, e poi la Semaine Sanglante, la settimana di sangue, la canzone con un arda, We May, Sabra le donne, eccetera. E la gente aveva una specie di cari, io non sto facendo una specie di retorica leziosa, psicologistica, però c'era, e quelli che vanno dicendo, ah, lo stato era gioioso, mentre adesso tutti torni, tutti. Ma quando? C'era in realtà un momento proprio di vita con una specie di fosse, di picco di gioia. Non lo dico con stupevolezza leziosa, ma anche, evidentemente, c'è una carica, se volete, proprio di adrenalina, anche in una specie di attesa. Siamo qua, se arrivano i CRS li aspettiamo. È anche, è chiaro, un modo di caricarsi, no? Un modo di trovare un coraggio, così come quelli lassù nella zappa. E però è chiaro, è chiara che questa cosa della festa è importante. Non voglio solo ricordare le cose che aveva scritto Marx sul carattere sovversivo della festa. La stessa frase, il 18 marzo sarà sempre e comunque, concediamo questa OPA sul futuro, la più gran festa del proletariato. E mi viene in mente, a casa di un grande amico che forse è lì con voi, l'altra sera avevamo rivisto il film di Jean-Jacques Annaud, il nome della rosa, che rende abbastanza. E lì in fondo si vede come il segreto del segreto, il libro considerato dai veleni nelle zone, il libro che poi il bibliotecario è disposto a distruggere bruciando tutto, era il testo di Aristotele sulla festa, l'allegria vista come una cosa da rifuggire, come un qualcosa che è veramente demoniaco. Ed è appunto, quindi questa risposta io credo abbia un contenuto liberatorio e sovversivo. E in faccia questo Macron, sapete, io rifuggo, ho uno scrupolo di stare attenti a non personalizzare, antropomorfizzare, perché questo finisce per essere anche una diversione rispetto alla critica radicale che tende ad approssimare il fondo delle cose, le radici, la natura delle relazioni, i dispositivi sistemici, insomma. Ma delle volte però si può anche vedere come ci sono delle figure, e oggi mi veniva in mente di chiamare, dovrebbe fare una cosa quotidiana sugli hopeless monster, cioè figure che incarnano proprio una psicopatia acuta, generalizzata, con quindi sentiamo questa cosa fosca, no? Questa specie di ibrido da kitsch di stili postmoderno tra l'ultrautilitarismo liberale e tracce proprio di concezione di stato etico, delle vecchie parole composte degli anni 50, un po' così a volte di propaganda, però delle volte ci viene in mente, non so, liberal fascismo, perché no, insomma. Cioè, quando vedi della gente come questi ministri degli interni, quello italiano che se ne è appena andato, già guarda il nome mi sfugge, come si chiama, quello, lo sterminatore, insomma, quello della tratta degli schiavi, è appena ministro o se no questo ilogico, personaggio incredibile. Cioè, io credo che esiste gente che veramente incarna fin in fondo, cioè come un'aderenza tra la maschera e il volto, E questa aderenza poi è crescente perché la funzione è formata e ci sono in qualche modo delle incarnazioni, ma nefaste, di una specie di vertigine, no? Di quello che è la tecnoeconomia, la geopolitica, la governamentalità, insomma capitalismo, Stato. Adesso parlo un po' così a braccio e in modo abborracciato, però è come se sentissimo che l'erbita, lo Zeitgeist, è incarnato da certe figure che sono limite, no? L'altro giorno uno poteva in piena notte a sentire questa informazione, c'era da rotolarsi per terra dal ridere, ridere a tre patelle, un sindaco che fa parte in qualche modo dell'upper class, nella fattispecie della società politica, civile, democratica, eccetera, un sindaco di una cittadina che esce, uno si pizzica, non ci crede, questo sul registro del comico, altro che le cose di Sparagna, altro che Giarrì, esce dal municipio abbigliato con una sciabola da samurai nell'altra, dicono ubriaco, e spiaccia all'attacco di un campo di gente del viaggio, di foreign, di girovaghi, probabilmente rom, minacciandoli di morte. E tu dici, vabbè, gli mancava un titale sulla testa, come alcuni disegnatori fanno, già arrivi in mente. Il giorno dopo però leggi l'aspetto sinistro, e questo è uscito con accanto il segretario comunale, il vice sindaco, o un gruppo di impiegati del comune e di consiglieri, una pattuglia di vigili urbani. Cioè, questo è paradigmatico e sintomatico. Cioè, alcuni, io credo, che si trovino stretti, e questo ci lascia un margine di scommessa, probabilmente sognerebbero di poter fare largo la foppa, ma si trovano confrontati al fatto che a queste latitudini, a parte, vabbè, il crimine continuo e invisibile di economia, di tecnoeconomia, di governamentalità, di geo, strato politica, eccetera, ma anche, come dire, le forme dirette di spargimento di sangue, di ammazzare la gente nelle piazze o nelle campagne o nelle strade, in qualche modo è stato un continuo, no? Pensiamo anche all'Italia del dopoguerra, quando nel 68 c'era quello striscione, dopo il fatto di Anna Rumma, operai 171, poliziotti 1. Però è come se questo tipo di anche endemicità di un microstragismo quando nell'interno dei paesi in qualche modo deve essere piuttosto sporadico uno stilicidio, loro magari sognerebbero, no? I grandi scacciamenti di massa con il corrispettivo attuale dei dragoni che caricano e fanno un numero incredibile, poi vorrebbero in qualche modo, c'è quasi una sorta di invidia rispetto agli Erdogan, agli Al-Sisi, ai Netanyahu, ai Bashar al-Assad, insomma tutte queste figure di questo orrendo teatro di fantasmi della necrofagi, della geostrato politica, e qui devono comunque fare un bilico e sottile tra il fatto che forse il grande colpo che sognano, perché Macron ha detto l'altro giorno in 48 ore dovranno essere sgombrate tutte le università. Adesso ristabilire l'ordine lo chiamano ristabilire lo Stato di diritto, che poi è un po' la stessa cosa. E quindi questo sogna in 48 ore di venirne a capo, ma non ci sa, perché lì la gente nella ZAD, insomma la cosa continua, sabato andremo a Nantes, si vedrà, si può vedere.
Ecco una cosa Oreste, sì. La giornata oggi alla ZAD è stata particolarmente dura e impegnativa, tanti feriti, sì. Battaglia per tutto il giorno. Ecco, la valutazione che fate su, che siete più vicini ai fatti, qual è? Passano o non passano gli sbirri?
Appunto, devo dire, tu hai dei momenti, scusa, io te la dico così, perché se no uno si erige in un giudizio unilaterale con siccome era e poi... Ti devo dire che c'è proprio come un andamento ondulatorio, perché quando tu vedi che ci sono 3.000 quanti Robocop con gli strumenti che hanno, con questa schiacciante sopravvento di tipo tecnico, e tu dici ma lì ancora ci sono qualche centinaio di persone. E questa impressione ti dà una sensazione in qualche modo buia del fatto che alla fine comunque l'ordine regnerà a Varsavia, insomma, no? E questa è la stessa cosa che ispira questi giornalisti. Una piccola nota, alcuni ormai, quelli di Le Monde, quelli di France Info, non hai più la sensazione che sono embedded la scriveria, sembrano quasi degli istigatori, continuano a dire a un personaggio che te la puoi immaginare, la prefettessa, la prefetto, prefetta di polizia della zona lì Nantes, che comprende anche e questi la incalzano dicendo ma com'è possibile? Com'è possibile che non si viene a capo di quattro stracciaculi, straccioni? E quindi in certi momenti tu dici c'è talmente una disproporzione di tipo militare, e però questa chiamata, il fatto che non riescono a bloccare tutto, e la gente sta arrivando pian piano e si andrà sabato mattina, c'è una manifestazione a Nantes, d'altra parte bisogna sempre calcolare di non sguarnire le facoltà, di non dimenticare la lotta dei no, o piccola parentesi, no, qui si arriva a delle cose, uno che fa una relazione sui sondaggi è tutto serio, senza ridere, e sapete che c'è, poi sai queste sono tutte profezie che vorrebbero autorealizzarsi, nel nostro sondaggio c'è molta animosità contro i ferrovieri, perché siccome qui c'è un'antica ideologia egualitaristica, lasciamo stare tutta la critica marziana all'egualitarismo, siccome c'è questa, dunque la gente detesta i ferrovieri, perché sono dei privilegiati con il loro statuto, e le dice serie, e in parte avviene anche questo nella metastatizzazione delle cose. Allora dico, non so, come previsione io tenderei ad azzardarne una che non è una grande idea, che insomma la risultante di tutti i tiramenti, le cose, i deliri che stanno al lato dei poteri costituiti, io credo che ci sia una reale condizione di essere funamboli, in bilico, tra la tentazione di dare una legnata tale che in qualche modo il sogno enunciato da Macron in 48 ore deve essere ristabilito lo Stato di diritto con la forza e gli strumenti che possono ristabilirlo. Naturalmente è un'idea vertiginosa, uno stato etico, corporativo, e nei contenuti delle politiche ultraliberale, tecno-futurista, eccetera. Ma da un lato questa specie di tentazione forte, desiderio, volizione, però dal lato contemporaneamente la sensazione in qualche modo contraddittoria che se qui alla fine il morto ce lo fanno scappare tipo Regni Fresco, questo potrebbe scatenare veramente uno zampillio, un moltiplicatore straordinario di tutti i focolai. Io credo che si trovino là. Certo, uno come Coulomb procederebbe senza guardarci indietro né attorno, però secondo me la cosa è ancora in qualche modo una scommessa aperta. Si gioca nelle prossime ore, nei prossimi giorni, una prima manche importante.
Va bene, Oreste, ti ringraziamo.
Non so, certo, ti dico, dire che la cosa è aperta, però, e secondo me va tenuto presente, cioè questi sanno che comunque la gente di là, quelli che chiamano gli zapisti con questo sprezzo, eccetera, e insomma la pelle la rende cara.
Hai già visto l'operazione Cesara, altro che cara?
Come?
Si è già visto con l'operazione Cesara, altro che cara la si è venuta. Sono andati via con le orecchie basse.
Sì.
Dai.
Qui poi anche la risposta alla sentenza.
Aspetta che è saltata. Pronto. Gira il...
Ma insomma mi pare che quello che potevo dire, no? E non possiamo trattare più di tanto palle di vetro. Un abbraccio forte a tutti e
ciao,
se sono stato troppo lungo, perdonate.
Ciao Oreste, grazie.
Ciao.
Esatto, come dicevamo infatti.
Ce l'abbiamo fatta.
Contiamo i sopravvissuti.
Va bene. Chi parla?
Ma no, se volevamo tornare un po' a questa questione, sì. Poi magari un po' di ragazzi anche si possono allacciare. La questione era l'utilizzo dei media, dei social media anche all'interno del movimento e le differenze con il movimento italiano, per esempio.
Sì, stavo dicendo... Adesso riprendere il discorso è un po' complicato, però in sostanza quello che ho visto all'interno del milieu, cioè dell'ambiente nostro, autonomo, è un'attenzione molto più viva verso le questioni banalmente di sicurezza informatica, di conoscenza, di strumenti per diffondere le proprie idee su internet, eccetera, che diciamo più alta, cioè il livello di attenzione è più alto, anche la a livello di produzione teorica. Credo che a partire da almeno da quello che personalmente mi viene sempre in mente un capitolo del libro Anosami che si chiama Fuck Off Google, dove sostanzialmente tentano di costruire una critica radicale a Google, a Facebook, a tutti questi grandi queste grandi merde che invece noi non abbiamo, ecco. E secondo me è anche per quello che c'è una coscienza più viva, ecco, di come e di perché utilizzare questi mezzi di comunicazione. Voilà. Poi sì, cioè non è che lì sia tutto perfetto e che oddio la Francia è l'esempio da seguire, no, nel senso che si tratta secondo me di riprendere in mano delle cose, delle questioni, dei testi che noi già abbiamo in abbondanza, e si tratterebbe solo di rispolverarli un po' e di ricominciare a leggerli, insomma. Ciao. Vabbè, se qualcuno, qualcuna, qualche domanda da fare, da qualche spunto da porre, è il momento. Vai.
Vieni, vieni.
Come volete.
No, veloce, veloce. Mi chiedevo se lì in Francia, visto che la Francia è molto esposta sul piano della guerra, no? E in Mali, e in Libia sono stati i primi responsabili del disastro, eccetera. Molto più dell'Italia in Siria, insomma, hanno una responsabilità molto grossa. In Europa sono anche quelli meglio armati, eccetera. Anche adesso le operazioni in Niger la conducono loro, eccetera. Mi chiedevo se lì, in tutto questo un movimento che sta crescendo, c'è una critica, una consapevolezza, il fatto di unire quello che sta accadendo, diciamo, sul fronte interno, come attacco alle condizioni di lavoro, di studio, eccetera, a quello che è poi, diciamo, la proiezione bellica imperialista della Francia, eccetera. Se c'è discussione su questo, o anche legato magari al discorso della presenza degli immigrati che vengono da altri paesi, che è anche più storica e datata, se magari da quella componente lì vengono degli stimoli in questo senso.
Sì, il legame in questo discorso lo fa la questione dei migranti, certamente. Dal punto di vista, posso dirti, dell'università intera, per quanto ho visto, vissuto, un po' letto, non è molto presente il discorso antimilitarista. Cioè, manca effettivamente un livello di analisi più generale che prenda anche in considerazione il ruolo geopolitico della Francia in tutte le guerre che sta portando avanti. Mi sentirei di risponderti così, cioè c'è una mancanza in questo senso e secondo me è una cosa da riprendere. Siamo tutti molto molto concentrati effettivamente su quello che succede, che accade all'interno, ecco, della situazione francese. C'è un po' una mancanza di attenzione forse verso l'estero, vuoi per francocentrismo, che è una cosa che troverai sempre comunque. Per esempio, mi viene in mente la questione tutto quello che sta succedendo in Kurdistan. Ci sono state delle manifestazioni, c'è una comunità fortissima di curdi a Parigi, ci sono state delle manifestazioni, ma dal punto di vista del movimento non ci si è concentrati, a mio avviso, a sufficienza su quello che sta succedendo lì.
Beh, però, scusami,
stessa cosa per la questione siriana.
Qualche mese fa c'era stata una manifestazione molto grossa dei migranti, sempre a Parigi, contro tutto quello che stava succedendo in Libia.
Ah, in Libia, sì. È stato un fuoco di paglia. Cioè, è vero, c'è stata, ma non è... Non è che non è durata dal punto di vista delle azioni dirette, ecco, così, o le manifestazioni o riot, così, non c'è stato. Quella manifestazione di curdi è stata, cioè una manifestazione di un mese fa, è stata repressa molto molto duramente. Sono stati scontri, poi c'è un tentativo di portare queste questioni anche all'interno delle università occupate. Ad esempio, la mia università che è bloccata e occupata da 2 giorni, si stanno organizzando degli eventi, cioè dei dibattiti, dei seminari autogestiti in cui si chiameranno dei compagni dalla Siria a parlare di quello che sta succedendo lì. e dei compagni dal Kurdistan che verranno a parlarci, vale, appunto. Non so esattamente, ho letto solamente sullo scheletro delle proposte, ci sarà un incontro su quello. Quindi insomma il tentativo, cioè, trovo che per ora si sia discusso in maniera insufficiente di questa prospettiva, di questo piano di cui parla, per cui domanda molto interessante. E adesso invece cercheremo di metterci in contatto, questo è il numero, con un compagno da Roma che ci parlerà.
Sì, sentiamo. Messo che riusciamo a beccarlo. Grillo.
Pronto?
Ciao, sono Roberto da Milano.
Ciao Roberto.
Ciao. Allora, dici un po' di come è andata avanti la giornata in attesa della sentenza della Cassazione, che sappiamo essere stata rinviata, e poi soprattutto Notav Zad.
Ma sto in diretta?
Sì, sei già.
Mi sento, ok. No, che mi hai preso un po' alla sprovvista. Allora, niente, guarda, oggi, vabbè, già lei lo ha anticipato te, insomma, la sentenza è stata rinviata a 15 giorni per un vizio di forma, una questione di vizio di forma. E comunque c'è stato un presidio partecipato, insomma, c'è stata una bella partecipazione sia da parte un po' dei compagni e delle compagne di Roma, ma anche è venuta gente da fuori. E niente, che dire, mi chiedi sul Notav e Zad, ti aggiungo anche Notav perché insomma immagino sappiate anche quello che è successo oggi con insomma immagino abbiate parlato eccetera. Sicuramente le intuizioni che c'erano state qualche anno fa, nel 2011, sono passati diversi anni, diciamo che sicuramente le rivediamo confermatissime, direi, oggi. La cosa che direi sicuramente rispetto a quello che è successo anche oggi giù in Puglia è che vediamo comunque chiaramente delinearsi questa organizzazione modulare dello Stato che organizza zone dove insomma fare della popolazione comunque non interessarsene affatto e fare delle zone dove crearle in maniera produttiva per far da una parte per far circolare determinate risorse, merci e quant'altro. E questo lo difende come avevamo prefigurato tanto tempo fa, in maniera totalmente militare, e questo insomma è il risultato. Ora rispetto alle sentenze nello specifico non so bene che dire, sicuramente insomma il processo lo conoscete bene, lo conosciamo bene, è un processo assolutamente politico, quindi staremo a vedere rispetto a ormai a quest'ultimo passaggio che sarà quello definitivo. È stato un processo lunghissimo sicuramente, sicuramente ha pesato anche molto la vicenda del cosiddetto terrorismo anche su questo processo, però insomma vedremo tra due settimane quale sarà il responso.
Senti, e mentre eravate lì avete incominciato a discutere un po', visto che ci sarà venerdì l'assemblea su Bussoleno, di che cosa fare sia rispetto al processo, alla situazione in valle, ma soprattutto rispetto a quello che stanno facendo i compagni su?
Purtroppo poi in tutto questo scenario così molto giuridico la cosa di cui si parla purtroppo nell'ultimo periodo si è provato davvero poco, è proprio la DAF, ovvero quello che sta succedendo anche su in valle. Comunque in questo momento, che io sappia, è stato varato un nuovo progetto che tra l'altro è molto interessante e insomma più o meno quello che stiamo provando, iniziando a discutere così, è proprio su questo, perché su comunque è stato dopo qualche tempo lungo, devo dire, in cui si cercava di capire come proseguire con i lavori, e adesso sono state prese decisioni abbastanza importanti e sono interessanti da analizzare, perché comunque adesso non la faccio lunga, comunque il tunnel che dovevano, il grande cantiere che dovevano aprire a Susa è stato bloccato lì e è deciso di aprirlo da un'altra parte, in alta valle, in un posto meno visibile appunto, cioè non nella bassa valle dove dovevano comunque andare a sicuramente espropriare case, comunque a smuovere un territorio più popolato e più abitato. E in alta valle perché appunto tutte le decisioni che sono state prese di fatto la creazione del nuovo tunnel, consideriamo che il tunnel non lo scaveranno dall'inizio, cioè da sotto, ma da sopra, al contrario, fondamentalmente per motivi di sicurezza. Cioè, è stato un organo abbastanza importante che si è occupato di questa decisione, che è il NITEL, che è fondamentalmente un consorzio di università e di istituti di ricerca che si occupano proprio di come portare avanti le grandi opere che hanno un impatto sulla popolazione e che prevedono comunque un'opposizione. E quindi appunto interessante anche in questo momento come si prendono le decisioni, insomma ogni posto in cui si deve fare un'opera del genere viene dichiarato preventivamente di interesse strategico militare, e questo è successo per la TAP per esempio, in cui addirittura all'interno si parlava anche di leggi speciali per chi entrasse nel cantiere, insomma. E quindi mi sembra che, ripeto, dal mio punto di vista molte intuizioni che c'erano state anni fa, perché appunto oggi poi di fronte alla Cassazione poi si parlava insomma del 27 giugno e 3 luglio, insomma sempre bene ricordare l'importanza, e per cui ci ricorderemo magari in quel periodo alcune intuizioni, oggi sono fatte abbastanza concrete, per cui su questo credo sia un po' da ragionare, ecco.
Ecco, l'ultima domanda, l'umore com'era?
Ma l'umore come sempre, dai, quello che ci deve stare. Poi non nascondiamo, sicuramente adesso il movimento NoTab, se così vogliamo definire, non è che sta e gode di buonissima salute, ma è assolutamente comprensibile, anche strutturale, rispetto comunque a una lotta che dura da tutto questo tempo. Cioè, quindi non credo che... L'unica cosa è non bisogna abbassare la guardia, secondo me nell'ultimo periodo si è parlato troppo poco di TAV, di lotta no TAV e più di altro, e questo ha influito negativamente, però questo non implica che le cose non possano migliorare.
Va bene, qui stiamo cercando di ragionare nel nostro piccolo anche di quali proposte si possono portare, soprattutto in questi giorni, in solidarietà ai compagni e alla gente che si sta battendo nella ZAD.
Questo è un altro bel... Guarda, di questo mi trovi abbastanza impreparato, perché ho visto un po' di notizie qua e là, e certo, sicuramente è una cosa preannunciata, questa era una cosa che si sapeva già da tempo, andiamo a vedere, non so neanche bene adesso come si sta evolvendo, soprattutto nelle prossime ore. Sicuramente la prima risposta è stata importante, quindi staremo a vedere. E certo, oggi, lì il discorso... Dimmi.
Oggi è stata una giornata molto impegnativa,
Sì, vedevo.
Battaglia e domani vediamo, insomma, comunque sono ore decisive.
Certo, beh, sicuramente lì il problema è lievemente diverso per motivi più che altro, insomma, la differenza che c'è tra l'Italia e la Francia banalmente, però sicuramente anche quello si scrive in una serie di lotte come quelle di cui stiamo parlando che hanno risuonato insieme inevitabilmente. Ricordiamoci che alla ZAD i posti si chiamano presidi proprio per ricordare, quindi insomma
va bene,
bisogna essere ottimisti.
Ciao, alla prossima.
Ciao, ciao, buona serata.
Va bene, proseguiamo noi, se ci sono ancora considerazioni, interventi, domande, usiamo il tempo che ancora ci resta. Io nell'attesa faccio una domanda a Toto. Quello che è avvenuto oramai 2 anni fa, come riverbera esplicitamente, cioè nei discorsi, nei dibattiti tra gli studenti, tra i compagni, e come riverbera obiettivamente nelle presenze, insomma, quelli che erano studenti delle secondarie che hanno fatto il movimento adesso sono in università e uno pensa, ma c'è un qualche rapporto tra le due cose?
Sì, certamente, c'è un rapporto se non altro cronologico, anagrafico. Sì, molti studenti e studentesse che si sono impegnati 2 anni fa in prima linea adesso appunto sono all'università e evidentemente quello che è successo è che non hanno dimenticato niente di quello che è successo 2 anni fa. Il livello di scontro era molto alto e anche il livello di violenza, secondo me sono delle cose, dei fatti, degli eventi che in un modo o nell'altro restano ancorati all'interno degli spiriti, dei cuori, dei cervelli, delle persone che ne hanno preso parte. E a mio avviso, almeno da quello che ho potuto vivere, da quello che ho sentito anche a livello di umore, appunto tu parlavi dell'umore. Dopo il 2016 c'è stata una grossa vague, un'ondata di non dico depressione, però c'è stata la discesa dopo il movimento, una discesa che si è sentita, che hanno sentito in tanti e tante. E per cui in realtà è una cosa che non è mai finita. Questa reazione c'è in questo momento perché semplicemente si è troppo arrabbiati, si è troppo delusi rispetto a quello che ci si aspettava da dopo il 2016, quello che è successo l'anno dopo con l'elezione di quel cretino di Macron. È una cosa che prima o poi doveva esplodere, doveva succedere, insomma, perché o uno, voglio dire, si abbatte o risponde, ecco. E questa cosa è bellissima, cioè il fatto che stia succedendo adesso, che stia succedendo con anche un certo grado di è inaspettata questa cosa. In qualche modo ci può dare a tutti una forza incredibile, una cosa che si espande, si riesce a trasmettere anche molto facilmente. E poi anche rispetto al cosa fare qua, non è quello il punto, cioè qua è già stato fatto tantissimo ed è relativamente semplice riprendere i fili di quello che, poi adesso non vivendo più qua magari non ho proprio il polso della situazione, però di situazioni potenzialmente creative, sovversive ce ne sono tante, cioè tutto il lavoro che i compagni e le compagne stanno facendo alla statale, questo posto che continua a vivere, a produrre del pensiero rivoluzionario, mi viene da pensare a tutto il lavoro che fanno i compagni e compagni della Palestra Popolare Torricelli, sono dei luoghi che esistono, che resistono, che è da lì che bisogna ripartire per fare qualcosa. Poi, insomma, quel qualcosa si vedrà, insomma, cioè sta alla creatività, all'intelligenza, allo spirito, all'energia di ciascuno di costruirle. Ecco, un dato di quello che sta succedendo adesso, una cosa che nessuno si aspettava anche dal movimento, era questa ripresa del movimento studentesco, universitario. È una cosa che si era data abbastanza per morta, il discorso sullo studente come essere asservito al quotidiano, alla concorrenza, alla meritocrazia, di fatto non sussiste, è una menzogna, una falsità. Gli studenti, cioè il movimento studentesco nella sua ambiguità, e li invito a leggere un piccolo opuscolo che fu scritto nel 68 da Oreste, che parla appunto di questo, nella sua ambiguità rimane una potenziale culla di sovversivi, un serbatoio di energie rivoluzionarie come non esistono secondo me da altre parti. Poi tutte queste occupazioni di università in qualche modo lo testimoniano, ecco.
No, io volevo aggiungere due o tre cose, perché conosco abbastanza bene la realtà francese, essendoci anche io vissuto, quindi in anni, però comunque sono a contatto con la Francia per il lavoro che faccio. Quindi, allora, innanzitutto il fatto che abbia vinto Macron, i compagni francesi sapevano già benissimo chi fosse, visto che comunque lui veniva da un mondo come quello bancario, quello finanziario, perché lui lavorava per Rothschild prima di... Quindi si sapeva già che tipo di ricette economiche, e soprattutto c'è una tradizione in Francia che ha una tradizione capitalistica molto diversa rispetto alla nostra. Cioè c'è molto la difesa dei propri diritti in Francia. Quando tu dicevi i privilegi prima delle corporazioni, in realtà c'è tutta una struttura di welfare che noi ce la scordiamo, noi l'abbiamo proprio persa già da 20 anni, che parte dall'assistenza sanitaria, dall'assistenza alla persona, ci sono queste assicurazioni che non sono in realtà assicurazioni, ma sono mutue, cioè fino a 10 anni fa, quando ho iniziato io a lavorare nel campo delle mutue francesi, quando tu eri di un determinato settore pubblico, tu avevi già una volta che tu facevi il contratto, tu automaticamente avevi una copertura sanitaria per la macchina, per la casa. Quindi comunque tu lavoravi per lo Stato, e lo Stato però ti dava molte garanzie in più rispetto a quelle che ci sono in Italia. E francamente a me non mi ha stupito il fatto che sia rinato il movimento, perché comunque forse si è addormentato in Francia in questo periodo, però parlando anche con i compagni francesi sono molto più critici rispetto a determinate dinamiche della società rispetto a come le vedo. E soprattutto mi è piaciuto il richiamo che hai fatto dell'unità, cioè dell'unità della lotta, cioè loro... Qui il movimento si suddivide in categorie che non si guardano, che non si parlano, senza perdendo l'obiettivo comune, cioè la possibilità di una società diversa, la possibilità insomma di una società senza classi, senza, insomma, comunque un discorso di sinistra vero. E secondo me in Francia, visto la mia conoscenza che ne ho, e soprattutto col contatto che ho con compagni, questo non si è mai sopito, si è addormentato, perché comunque Hollande, come Renzi, rappresentava un determinato tipo di sinistra che alla fine ha dovuto fare il patto con l'Europa, con la Germania, e quindi con tutto un sistema finanziario. E per fortuna ha vinto Macron, perché comunque certe perversioni che erano all'interno del Partito Socialista sono venute fuori, infatti il Partito Socialista ha preso il 6%. Quindi secondo me c'è stato proprio un risveglio, no, da parte della società francese rispetto al fatto che loro hanno capito ben prima di noi che cosa fosse l'Europa, anche, no? L'Europa delle frontiere, l'Europa fortezza, insomma, cioè il dibattito, al contrario di quanto succede in alcuni luoghi di Compagna Italia, non c'è la differenza tra sinistra mainstream e sinistra popolare in Francia, c'è una sorta di dibattito continuo, e questo ha porta ogni 2-3 anni in Francia comunque a un risveglio della società, perché è un risveglio della società, non sono solo i compagni della SAD o gli studenti, è proprio tutta la società che si ribella. Alla fine della fiera la prima rivoluzione moderna l'hanno fatta loro, cioè, secondo me c'è uno spirito atavico loro rispetto a ribellarsi rispetto all'ordine costituito. Grazie.
Ciao, ciao. Altri interventi, domande, qualcosa? Se no possiamo chiudere per stasera. Com'è? No. Ah sì sì, vieni a dirlo tu. Vedi che devo. Dai.
Quindi domani c'è un incontro in Calusca alle ore 4. Presento io, facciamo. Non è una vera e propria presentazione, più una discussione tra noi. E io parlo della mia esperienza in Rojava, in Kurdistan, in Siria. Racconto la mia esperienza, possiamo parlare di questo, e nel caso voi abbiate domande sono ben accette, sarò lieto di avere una discussione con voi, condividere la mia conoscenza riguardo alla tematica e a tutto quello che sta succedendo in Medio Oriente e in quel paese distrutto da questa orribile guerra civile. Quindi benvenuti e a domani.
Va bene, dai, poi a lato vediamo se riusciamo a fare qualcosa per il processo ex QM. Bon, grazie a tutti.